Buon anno amici di Social in Tech, buon anno dall'angolo di Federico, la prima puntata di questo 2023 per l'angolo di Federico. È vero, mi sono preso una pausa un po' più lunga del solito, però torno con tantissime novità, proprio fresche fresche, tantissimi rumors e anche due applicazioni di cui vi voglio raccontare in questo podcast. Quindi una puntata davvero succosa. Ma andiamo inizialmente alle notizie un po' meno ufficiali, ossia ai rumors. Allora, ce ne sono tanti. I primi sono quelli, per esempio, in cui si starebbe studiando in casa Apple che non solo i processori e i modem in casa, cioè fatti quindi in casa, che vengono prodotti direttamente da Apple, ma a quanto pare si parlerebbe anche di un'ipotesi di un 2024 in cui rilascerà i primi dispositivi di display micro LED proprio fatti in casa. Quindi questa è una notizia che arriva da Bloomberg, quindi dal famoso Mark Gurman, quindi che queste indiscrezioni che sono circolate in questi giorni nei riguardi di quello che sarebbe il prossimo anno in cui la Apple potrebbe iniziare a utilizzare i nuovi pannelli micro LED che ha iniziato a sviluppare e pianificare quasi da 5 anni. Quindi il primo dispositivo addirittura a beneficiarne sarebbe l'Apple Watch. Quindi in questo caso si parlerebbe di Apple Watch ed Apple Watch Ultra, senza ombra di dubbio. Quindi questi sono i primi dispositivi, per poi passare, si dice, all'iPhone. Ed è qui che mi ricollego con un altro rumors, perché iPhone, e mettiamolo numero 15, si chiamerà così, a quanto pare andrà ad aggiungere al famoso nomenclatura iPhone 15 Ultra addirittura un periscopio. Quindi pare che questo nuovo hardware per il 2024, quindi per l'iPhone 15, che verrà a chiamarsi iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Ultra, avrà l'introduzione, questo top di gamma, di un teleaperiscopio. Quindi in questo caso porterebbe ad uno zoom ottico maggiore dei 3x che sono attuali, quindi di quello che è il teleobiettivo dell'iPhone 14 Pro, quindi ad una maggior risoluzione, quindi con uno zoom decisamente più grande, ma allo stesso tempo anche nei riguardi di quella che è la stabilizzazione ottica da utilizzare poi proprio con lo zoom dell'iPhone ipotetico 15 Ultra. Quindi queste le novità, e diciamo che su tutto ciò si andrebbe a parlare come produttore la LG Innotek, che il 70% del componente arriverebbero dai loro stabilimenti. Quindi diciamo che la Apple comunque sta pensando decisamente in grande per quanto riguarda il suo futuro nei dispositivi. Cambiando genere, si passa a AirPods. Si parlerebbe delle AirPods, non la versione che ora c'è, la versione di terza generazione, c'è la versione in-ear, cioè le Pro, che c'è la versione di secondo modello delle Pro, ma si parlerebbe di un AirPods Lite ed anche delle nuove AirPods Max. Allora, per quanto riguarda queste Lite, si parlerebbe di un target sui $99. A mio parere si arriverà sui 119 euro forse in Italia, 129 in Italia, quindi andrebbero a focalizzarsi come altra alternativa è alle AirPods 3, quindi di terza generazione, le Pro, che sono le Pro 2, che sono di un livello nettamente superiore, sono totalmente in ear, e quindi questo scalino lo otterrebbe le AirPods cosiddette Lite, economiche. Anche se, come al solito, ripetiamo, la parola economico in casa Apple è difficile da sentirla, ecco. Poi per quanto riguarda anche un aggiornamento delle AirPods Max, che non si sa ancora totalmente che cosa potrebbero portare, però sembra una integrazione al supporto dell'audio lossless, migliorie nella qualità audio, nella durata della batteria e nuove colorazioni e anche altro. Ma diciamo che questi potevano essere gli aspetti più che semplici da ipotizzare con miglioramento. Mi lego però alla musica con i riguardi di HomePod. Allora ragazzi, chi è possessore come me del primo HomePod, il famoso HomePod originale, chiamiamolo così, quello grande, quello che in Italia non è mai uscito, in Europa è uscito solo in alcuni paesi, ebbene, a quanto dice Mark Gurman, la Apple sta studiando una nuova versione di HomePod, quindi il fratello maggiore per l'HomePod mini, ma andrebbe a categorizzarsi come un prodotto non a livelli del primo però a HomePod, quanto più un HomePod fratello maggiore, ma comunque di una versione un po' meno premium. E molto probabilmente da questo punto di vista io vado anche ad incentivare questa possibile idea di Apple, perché effettivamente la prima versione costava veramente tanto e effettivamente poi non ha attecchito così tanto questo prodotto inizialmente. L'HomePod mini ha attecchito molto perché comunque con 100 euro, 99 euro riesce ad accaparrartelo. Avere un HomePod grande e un costo quanto il primo, secondo me andrebbe decisamente a castrare. Anche se ci fosse un display touch, magari con maggiori informazioni e quant'altro, secondo me comunque dovrebbe la Apple ritagliare un pochino il prezzo, perché in quel caso lì potrebbe veramente ingigantire la domanda dei clienti, perché secondo me ci starebbe molto di più. Ma andiamo di nuovo ad un'altra notizia, sempre in riferimento a dei rumors. Si parla di MacBook questa volta e si parlerebbe di un MacBook nel 2024 con display OLED. Questo a parte direttamente da Minky Kuo, che diciamo può da questo punto di vista aver visto lungo anche bene, perché comunque ormai i pannelli, diciamo, OLED sono sicuramente il futuro per quanto riguarda questi tipi di dispositivi, e la Apple, potendo incentivare i suoi nuovi prodotti proprio con questa tecnologia, avrebbe veramente da che fare il botto, secondo me, in questo caso, perché andrebbe a a togliere intanto quello che è i mini LED con ProMotion da iPad Pro, con allo stesso tempo l'inserimento nei MacBook Pro 14 e 16 pollici di questi display OLED, a differenza del display LCD con mini LED, che comunque garantirebbe più consumi in questo caso rispetto all'OLED, che invece il nero più totale non consuma niente. Quindi in questo caso hanno dei pixel tali che non richiedono la retroilluminazione, cosa che offre una serie decisamente di vantaggi, dato sia dal punto di vista di design con uno spessore decisamente ridotto, e dall'altra anche il cosiddetto effetto burn in, che insomma per alcuni dispositivi sono stati da questo punto di vista colpiti. Ma andando sempre a MacBook, si va addirittura ad una notizia ancora più grande, sempre dal guru, e questo è Mark Gurman. Questa volta si parlerebbe di un ibrido. Di cosa sto parlando? Di un MacBook con touchscreen, che a quanto pare, secondo Mark Gurman, sarebbe anche vicino. Quindi diciamo che insomma noi, secondo me, consumatori lo aspettiamo tanto, perché sarebbe il riferimento più prossimo a quello che vorremmo, perché insomma molte volte non so se vi siete trovati ad essere sul vostro MacBook e a cliccare con la mano quella che è un'icona, e magari il contrario con l'iPad, che invece cercate il mouse. Diciamo che un dispositivo che possa integrare questa tecnologia, quindi il touch dell'iPad su un MacBook, secondo me andrebbe veramente a distruggere il mercato, perché in questo caso i MacBook andrebbero ad un livello altissimo, sicuramente i costi sarebbero alti, però andrebbe a cannibalizzare quello che è il mercato, anche se potrei presupporre che andrebbe anche a cannibalizzare un pochino anche il catalogo interno forse di Apple, però chissà. ma io vado direttamente a queste notizie, a questi rumors, proprio con l'ultima, che era quella del MacBook. Perché, ragazzi? Perché sono usciti i nuovi MacBook. Io ora sto registrando oggi martedì, la puntata esce mercoledì, e quindi voi già ieri sera avrete visto la notizia dei nuovi MacBook che sono usciti con i nuovi M2 Pro da una parte, M2 Max, ma anche semplicemente M2. Allora, andiamo con calma. Allora, innanzitutto parliamo di MacBook Pro, che si è aggiornato, la versione da 14 e 16 pollici si è aggiornata con questo M2 Pro ed M2 Max. Quindi diciamo una tecnologia sempre a 5 nanometri, non c'è ancora la 3, ma si parlerebbe di un 2025 forse con questi 3 nanometri. È composto da 40 miliardi di transistor, quasi il 20% in più rispetto all'M1 Pro e il doppio rispetto al chip M2. Quindi diciamo che questi due processori fanno davvero la differenza. Che dire, M2 Max si parlerebbe come per l'M1 Max di due processori, diciamo uno parallelo all'altro in questo caso, e in questo caso invece due M2 Pro, quindi 4 volte il chip del M2, supporta fino a 96 GB di velocità memoria unificata. Davvero davvero una grande novità, anche se un po' in sordina, perché è arrivata con un semplice video in cui è stato presentato tutto ciò. L'unica nota negativa è l'incremento dei prezzi per quanto riguarda i due modelli Pro, perché invece dalla parte dell'M2 e M2 Pro, perché non c'è l'M2 Max per il Mac Mini, fa uscire fuori l'M1 che esce totalmente, il Mac Mini M1, ma dall'altra parte si presenta come una grandissima macchina. Perché? Perché addirittura inizia a partire da 729 euro, quindi ok, diciamo che non c'è alcun parallelismo con il prezzo americano, dove veramente è economico ed è un buy in, un must buy come si suol dire, perché è un costo decisamente più basso a livello americano con il dollaro. Però comunque parliamo di un Mac Mini che si aggiorna con questo processore performante, che porta però, per quanto riguarda l'M2, soltanto a due monitor supportati, invece l'M2 Pro ha tre monitor supportati. Aumenterebbero anche con l'M2 Pro quelle che sono le porte, perché in questo caso invece che da due Thunderbolt 4 passano a quattro porte Thunderbolt 4, una porta HDMI, due porte USB-A, una porta Gigabit Ethernet con opzione da 10 Gigabit, un jack cuffie ad alta impedenza. Il Wi-Fi in questo caso si aggiorna e diventa Wi-Fi 6E ed il Bluetooth va al 5.3. Ma che dire, l'M2 Pro è sicuramente una macchina performantissima, infatti il prezzo parte sui 1500, diciamo quasi 1600 euro, per la precisione 1579, la versione M2 semplice va a 7,29 e la versione superiore con 512 GB a 959. Sicuramente la macchina di riferimento è questo Mac Mini, secondo me molto più performante rispetto a quello che può essere intanto un Air, per quanto riguarda anche la dissipazione, per quanto riguarda quella che è la resa su un prodotto decisamente più aggiornato a livello di hardware, con anche le ventole. Quindi diciamo che da questo punto di vista forse è quella la vera novità, la vera macchina di riferimento rispetto, secondo me, al Pro, che comunque, come abbiamo detto, è stata un po' una presentazione in sordina. Aspettiamo per il prossimo anno, i prossimi due anni, quello che è l'M3 Pro e l'M3 Max con i 3 nanometri, a quanto ha detto Minky Kuo. E dall'altra parte, cosa dire come altra novità? Il fatto che per i MacBook Pro c'è anche l'inserimento del nuovo cavo MagSafe con la stessa colorazione, cioè per esempio lo Space Gray, anche il cavo diventa Space Gray. Invece con il Mac Mini Pro non ha la colorazione Space Gray, che in questo caso viene a togliersi e rimane soltanto la grigia. Però diciamo che, come vi ripeto, questo M2 Mac Mini è sicuramente la macchina di riferimento, visto anche il costo rispetto comunque al Pro, che invece, anche se si parla ovviamente di ottima macchina, però il rincaro si è sentito, cosa che non si è sentito tanto in quelli dell'anno scorso, perché sono usciti un pochino prima rispetto al loro riferimento poi di salto di prezzo. Adesso ragazzi, si è passato un po' di tempo, però vado a quelle che sono le due applicazioni di cui volevo parlarvi e farò abbastanza breve. Allora, la prima si chiama, ed è un'applicazione per tutti i gusti, quindi Shellfish, e l'altra si chiama Email Me. Queste sono due applicazioni molto ma molto interessanti. Allora, inizierei con la prima che vi ho appena citato, ossia Shellfish. Questa applicazione che avevo già adocchiato parecchio tempo fa, perché si tratta di un'applicazione che comunque è già conosciuta su App Store da parecchi anni, è un'applicazione che si è rinnovata moltissimo grazie al suo sviluppatore Anderson Borum. Allora, questa applicazione, che come vi ho detto è multipiattaforma e per tutte, infatti c'è sia per iPhone, iPad, Mac ed addirittura Apple Watch. Allora ragazzi, questa applicazione va direttamente a riguardare l'ambiente, diciamo un pochino più nerd questa applicazione, perché riguarda quelli che sono i server SSH o SFTP, quindi diciamo un po' più un mondo per i cosiddetti smanettoni. Si tratta proprio di un'applicazione che serve soprattutto per coloro che insomma vogliono avere nella propria applicazione, cioè nel proprio dispositivo, un potente terminale SSH per sfruttare con dispositivi mobili ma anche con il proprio Mac. In questo caso, questa applicazione creata dallo sviluppatore indie, quindi autonomo, Anders Borum, che ringraziamo per l'applicazione che ci ha dato. Allora, in questo caso andiamo a gestire, come vi ho precedentemente detto, dei vari file server. Ed è sicuramente un'applicazione ben fatta, in quanto innanzitutto è sempre ben aggiornata per quanto riguarda quelli che sono i vari software della mela, ma allo stesso tempo anche a livello visivo ha delle ottime, diciamo, icone, si vede tutto ben chiaro, ottimo anche quello che è l'impostazione con due finestre parallele per vedere direttamente magari quello che è l'ambito del terminale, e dall'altra andare magari a copiare ed incollare oppure andare a dare delle linee di riferimento per quello che stiamo facendo a livello magari di terminale. Quindi davvero davvero molto interessante applicazione, che alcune funzioni sono già disponibili a livello gratuito, altre invece con la sottoscrizione di un abbonamento, che può essere anche quello una tantum, quindi direttamente lifetime. Che dire, l'applicazione è davvero ben studiata, perché innanzitutto possiede una sincronizzazione della configurazione del proprio server, quindi può essere sincronizzato tra i vari dispositivi, anche nei riguardi di quello che sono i portachiavi iCloud, che è in questo caso abilitato. Abbiamo i widget, quindi eseguire dei comandi sul proprio server direttamente da quello che è il widget su iPhone, oppure quelle che sono le complicazioni su Apple Watch, cosiddette complicazioni perché si chiamano così, in gergo italiano. Poi abbiamo tutto quello che è un cursore, sia da un punto di vista multitouch, quindi di poter gestire con le vostre mani, con una tastiera, ma anche la possibilità di utilizzare direttamente anche un mouse. Abbiamo la possibilità di andare ad integrare questa applicazione, quindi le varie operazioni del nostro server, anche con le shortcut di iOS, quindi questo è decisamente interessante. Allo stesso tempo abbiamo la compatibilità anche con altre applicazioni, quindi troviamo quello che è il supporto con l'applicazione File di Apple, quindi questo davvero molto molto interessante. Allo stesso tempo vi ho già detto, potrete anche collegarvi ai server cloud, per cui potrete andare ad avviare e connettervi con GitHub o anche altri come DigitalOcean direttamente proprio dall'applicazione. Poi abbiamo anche l'autentificazione a due fattori, quindi con la possibilità di eseguire anche queste ottime feature con il YubiKeys NFC e con autentificatori basati anche nei riguardi di quello che è il tempo. Abbiamo la possibilità di utilizzare quindi quella che è una directory, per chi ovviamente nel settore può un attimino meglio capire, anche con un uso offline, quindi direttamente senza avere uno sblocco internet si può pur sempre avere i propri file direttamente disponibili sull'applicazione. Quindi, che dire, un'applicazione davvero ben studiata, un'applicazione che si è sempre resa aggiornata con il tempo. È infatti un'applicazione che, come vi ho detto, o se non ve l'ho detto, comunque è da parecchio tempo sul App Store, diciamo un'applicazione per chi è un pochino all'interno di questo settore. Può anche, diciamo, per chi avesse anche bisogno di accesso remoto, vi è anche il servizio di DNS dinamici che possono consentire anche tutto questo. Diciamo che insomma è secondo me l'applicazione un po' più completa in questo settore, in questo campo. Una volta c'era anche quella di Panic Transmit, quindi diciamo un altro tipo di applicazione sempre in questo senso, ma Shellfish ha sempre adottato una lungimiranza per il suo sviluppo che decisamente sta premiando. Che dire? Allora, per quanto riguarda l'applicazione, vi ho detto, è gratuita, però vi è la possibilità di acquistare quello che è un acquisto mensile o annuale, quindi 3,49€, 10,49€ per quello annuale, oppure la versione lifetime a 23,99€, decisamente buona. Andiamo su un'altra applicazione e cerco di fare veloce. Questa applicazione si chiama EmailMe. Allora, questa applicazione, ragazzi, lo dice il termine stesso. Si tratta di un'applicazione che dà modo di avere come mail dei ricordi che abbiamo avuto, dei pensieri che abbiamo avuto in un determinato momento. Quindi noi, aprendo questa applicazione, andando direttamente ad inserire un testo, una foto, una registrazione, andiamo poi a inviare il tutto. Questa applicazione cosa fa? Va ad inserire quelle che sono le nostre note, le nostre idee, tutto quello che ci è venuto per la mente all'interno di un'applicazione che ci viene inviata al client di posta che abbiamo inserito noi all'interno dell'applicazione. Volete Gmail? Mettete Gmail, mettete Hotmail, insomma mettete quello che vi pare, ma allo stesso tempo questa applicazione vi dà modo di ricordarvi di una cosa andandola ad inserire nella mail che poi vi viene direttamente inviata. Ma non solo questo, perché non potete soltanto aprire l'applicazione e inviarvi quello che è la vostra idea, la vostra immagine o quant'altro, potete andare direttamente a condividere il tutto da, per esempio, da Twitter, andatelo a condividere, andate a prendere l'applicazione direttamente vi salva il link di riferimento e questo viene inviato alla posta che avete voi inserito. Disponibile per iPhone, disponibile per iPad, per Apple Watch ed anche per Mac. Questa è davvero tutte e due applicazioni multipiattaforma, molto molto interessanti, completamente diciamo utili per anche l'aspetto quotidiano. Diciamo EmailMe è un po' per tutti, Shellfish è decisamente un po' più di nicchia, però delle applicazioni che sicuramente se siete molto interessati queste applicazioni faranno per voi tutti i giorni. Allora, EmailMe anch'essa aggiornata alle ultime novità di iOS, quindi per quanto riguarda tutti i vari software, con anche l'inserimento della configurazione con Siri, quindi di poter utilizzare Siri per mandare la vostra mail con EmailMe, la possibilità dei widget, la possibilità di vedere una storia, quindi una cronologia del tutto, dei vari temi, la possibilità di registrare, come vi ho detto, degli audio. Tutto ciò è ovviamente privatizzato e sicuro, quindi nessuno vi leggerà e vi andrà a intercettare quello che avete all'interno inviato dall'applicazione. Che dire, vi è la possibilità anche di inviare più email per più account di posta elettronica. E che dire ragazzi, un'applicazione semplicissima, io l'ho trovata utilissima, però veramente mi ci sono trovato ogni giorno con questa applicazione, è veramente fantastica a mio parere. Semplicissima, idea semplice ma utile, quindi ragazzi... Spesa mensile, perché c'è l'abbonamento, 1,99, 10,99 quello annuale, prendete il lifetime a 35,99. Decisamente interessante questa piccola applicazione, ma che veramente è utilissima. Con questi ragazzi un podcast lunghissimo, ma sono mancato per tanto tempo, vi dovevo un po' far recuperare tutto, un recupero col botto e soprattutto un 2023 con il botto. Ciao ragazzi, ciao da Social & Tech.